Torino. E partiamo da una notizia che, non lo nego, è gustosa, quella del sostanziale flop di Mercato Centrale. Mercato Centrale è stato inserito nella speciale classifica disgusti del 2021, una classifica che è stata stilata da uno che si occupa di gastronomia in città, fa recensioni, come Luca Iancarino, e che poi ha anche intervistato Montano, il patron dell'impresa, il quale ha ammesso il flop accusando i propri partner commerciali. La verità, pensiamo noi, è che Porta Palazzo si è dimostrato un ambiente non facile da adattare ai processi di gentrificazione dei quali è investita, perché sappiamo benissimo che il fulcro narrativo e materiale di questa riqualificazione è proprio l'area della gastronomia, e il luogo scelto bisogna dire che non portava fortuna, eh. Stiamo parlando della Scatolone Verdi Bottiglia dell'Archistar Maximiliano Fuxas, un luogo che non è mai realmente decollato. Il Bala Fuxas ha conosciuto una vita tribolata fin dall'esordio, quando venne costruito al posto della vecchia ala Liberty, che ospitava i negozietti bancherette degli abiti a basso costo per gli abituali frequentatori del mercato. Il Bala Fuxas era destinato a fallire, perché all'epoca i negozi di lusso non lo trovavano attrattivo e i vecchi negozianti non potevano permettersi nuovi affitti. E poi è stato chiuso per molti anni, finché non è arrivato il cambio di destinazione. E in questa Porta Palazzo in via di gentrificazione, voluta prima dall'amministrazione targata PD, poi da quella 5 Stelle, ora nuovamente dal PD, il bottiglione, come lo chiamano i torinesi, di Fuxas si è trasformato in un polo del gusto, secondo questa appunto recente vocazione torinese che va da terra madre a Italy, alti cibi, a enorme stasso di sfruttamento. Insomma, per costruire tutto questo ci sono voluti 10 mesi e 6 milioni di euro. 2 anni dopo il suo patron si lamenta, ma a quanto pare non ha funzionato, mentre nelle altre città nella quale aveva fatto il suo investimento pare stia andando alla grande. Evidentemente, azzardo a dire, Porta Palazzo ha ancora degli elementi di resistenza potente ai processi di gentrificazione in atto. Ma ne parliamo con Giovanni Semi, sociologo, insegna all'Università di Torino, che già 2 anni fa, nelle sue analisi, ne prevedette il fallimento. Buongiorno Giovanni Semi.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, vogliamo raccontare questa storia, il cui epilogo, non lo neghiamo, appunto ci fa un po' sorridere, perché un po' gliel'abbiamo augurata, ma tu l'hai proprio prevista.
Come dire, non siamo felici degli effetti disastrosi che possono avere anche su un po' di occupazione che aveva generato Mercato Centrale, però che quel progetto non stesse in piedi fin dall'inizio, che quel progetto fosse un tassello dentro un progetto più ampio di trasformazione di Piazza della Repubblica e di Porta Palazzo in un senso, dal mio punto di vista, sicuramente dal punto di vista di molti, se non tutti gli ascoltatori di Radio Blackout, nefasto, beh, questo era veramente scritto. Se posso aggiungere un paio di riflessioni di contesto a quello che hai già detto tu, Maria, mi sembra che sicuramente a Montano e al progetto di Mercato Centrale non gli abbia detto bene con la pandemia da un lato, però come giustamente uno potrebbe obiettare, la pandemia non c'è stata solo a Torino, c'è stata in tutto il pianeta e in altre città non incontra gli stessi problemi che incontra a Torino. Allora forse possiamo guardare cosa c'è di specifico a Torino oltre che a Porta Palazzo, e una cosa che non gli ha detto bene a Montano, ma che non sta dicendo bene a nessuno, non sta dicendo bene alla città, è il fatto che Torino è inserita in una crisi economica violentissima che non smette di affossare la nostra città almeno dal 2007, con dei picchi, con degli andamenti ciclici, ma come dire, il trend continua a essere fortemente negativo, la città continua a perdere abitanti, questo è un indicatore che insomma, dal nostro punto di vista è sempre considerato disastroso, i tassi di natalità, di fecondità sono bassissimi, insomma la città ha dei problemi, i tassi di disoccupazione sono al di là dell'accettabile da oltre 30 anni, il numero di poveri, i numeri di persone vulnerabili è in crescita. Ora, tutto questo caratterizza la città nel suo insieme e ovviamente va a schiantarsi e va a essere particolarmente elevato nelle aree che hanno una tradizione popolare o che hanno delle condizioni di disagio molto particolari. Porta Palazzo da questo punto di vista, benché come tutti sanno sia collocata di fatto nel centro storico di Torino, però rimane una zona caratterizzata da enormi vulnerabilità. E quindi, come dire, aver tentato un'operazione di quel tipo lì in una città che già quando hanno fatto l'investimento aveva degli indicatori disastrosi, sperando di sovvertirli via mercato, quello è stato sicuramente fare il passo più lungo della gamba, in un contesto in cui il terreno non era saldo, stavano facendo il passo più lungo della gamba all'interno di uno stagno, di un acquitrino. Infatti adesso stanno affondando.
Probabilmente sì, però c'è da dire che Montano, pieno di livore, nella sua intervista sottolinea come invece le cose a gente come Italy vadano ancora tutt'oggi alla grande, anzi Italy sia in piena espansione, si è allargata con un nuovo edificio tutto dipinto di green, perché oggi bisogna essere green persino quando fai le caserme. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa delle 26 caserme green, di cui una sorgerà anche a Torino, ma al di là della pennellata di verde sicuramente gli affari di Farinetti vanno molto meglio. Ma è vero che Montano ha meno appoggi o molto semplicemente davvero Porta Palazzo non è il luogo giusto? Perché cambi, voglio dire, il tipo di persone che ci passano e che quindi possono essere attratte dall'andare a mangiare lì dentro. Io so che tanta gente va a mangiare a mezzogiorno nell'intervallo di lavoro e io credo che quelli che lavorano in quella zona direttamente magari abbiano qualche difficoltà a pagare i prezzi di Scabin.
Ma certamente, continuo a rifuggire ogni logica binaria. Secondo me Farinetti è un altro tipo di imprenditore, ha altri tipi di agganci politici, ha un altro tipo di fiuto per gli affari, però come dire, ha soprattutto il tessuto, il network di connessioni che in città in particolare, che evidentemente Montano non ha o non aveva. E questa secondo me è una cosa vera, quindi quando Montano butta lì tra le frasi un paio di velenosi accenni a Farinetti, penso che ci abbia anche ragione dal suo punto di vista. Dopodiché rimane il fatto che la scommessa che avevano fatto su Porta Palazzo era quella di farci arrivare vagonate di turisti, e Torino continua a non essere quel tipo di città turistica, cioè ha un po' di turismo regionale, ha un po' di turismo nazionale, in questo senso la pandemia sì, ha colpito pesantemente Torino, ma non ha abbastanza flusso di popolazione ricca che riesca a comprarsi la chianina, a mangiarsi la chianina con regolarità. Quindi questa cosa chiaramente loro avevano sperato in un turnover di popolazione che non è avvenuto e che non poteva avvenire comunque in quei tempi, e di sicuro non poteva avvenire a Porta Palazzo finché Porta Palazzo rimane questo straordinario trasformatore in cui il popolo sta assieme alle altre classi sociali. E il popolo però è tanto, e il popolo che sta a Porta Palazzo poi è un popolo particolare, perché sì, c'è il popolo, ma non so se chiamarlo, insomma, c'è il popolo bianco, ecco, ma c'è anche il popolo diversamente bianco o non bianco, e c'è quel tipo di popolo che ha molte persone, a molti turisti sicuramente, ma anche a molti torinesi che già facevano una certa difficoltà ad addentrarsi per le bancarelle di Porta Palazzo, Beh, trovarsi lì in quella situazione singolare, in cui appunto ci sono i panini a 8 euro l'uno, e però ci sono molti marocchini e marocchine che si mettono sui tavolini che per fortuna ci sono al mercato centrale, si pigliano il caffè e stanno 3-4 ore a chiacchierare amabilmente, come è un loro diritto, al caffè al mercato centrale, beh, questa cosa non sta bene. E questa è chiaramente una delle ragioni per cui il mercato centrale è collassato. Non potendo operare quel tipo di segregazione sociale che forse in parte desideravano, ma per fortuna è ancora impedita da in parte dalla legge. Un tempo avrei detto anche dal buon senso, ma direi che quello si è perso. Però insomma, visto che non si può impedire ancora ai poveri di sedersi al bar e prendersi il caffè, i poveri lì ci vanno, non ci vanno a frotte, ma qualcuno ci va, e questo tipo di mescolanza lì è un qualcosa che in questo momento non è minimamente accettato nei mondi in cui viviamo. Se guardiamo i luoghi del food che funzionano, li guardiamo nel centro storico, li guardiamo anche da Italy, funzionano perché sono pesantemente segregati. Cioè, troverete delle persone povere con la pelle scura, con lanternino. A Porta Palazzo non è così, e quindi c'è stato un doppio effetto. Gli indicatori e la condizione economica generale non spingevano per avere queste masse di clienti ricchi che andavano al mercato centrale, che magari vanno al mercato dei contadini, che magari vanno da Gallina a prendere pesce, ma che non vanno in così grandi numeri al mercato centrale. E in più, mercato centrale, anche se il palazzo, lo ricordavi velenosamente tu, non aiuta, perché dal punto di vista architettonico non facilita, però rimane in parte aperto, in parte deve accettare una certa quota di popolazione diversa, e questa cosa chiaramente ha colpito gli intenti segregazionisti di mercato centrale.
Io azzarderei anche il fatto che i clienti del cambio, o i clienti, insomma, che il cambio se n'è andato, ma insomma, quelli che ogni tanto vanno al cambio, ne apprezzano anche l'ambiente, il servizio, persino, l'eccessiva ricercata fastosità, cosa che invece a mercato centrale non trovi. In compenso, è vero che i prezzi non sono quelli del ristorante, però insomma l'ambiente non è quello di chi è attratto semplicemente dall'agnolotto, non so se mi spiego, no? E contestualmente tanti altri. Io credo che i clienti abituali dei ristoranti che costano in città paghino anche l'ambiente, cosa che invece non può accadere in una struttura di questo genere, no? Dove ti ritrovi come ad una mensa, eppure male organizzata.
Questo certamente, su questo non ci sono proprio dubbi, e con l'ambiente consideriamo tutto, cioè consideriamo sia il manufatto, la nuvola di Fuxas, sia l'intorno, cioè Piazza della Repubblica, e tutto quello che rappresenta. E aggiungerei a questo che comunque veniamo anche da anni di sovraofferta, produzione, disponibilità di spazi del food, come in maniera orribile viene chiamato. Quindi il mercato centrale è anche dentro un mercato in cui c'è una concorrenza per cibi di quella fascia di prezzo che è elevatissima. Qui moltissimi ristoratori, anche in altre aree della città, hanno incontrato veramente grosse, grosse difficoltà negli ultimi anni. Quindi si è inserito anche in un gioco che era molto rischioso a prescindere. Se io voglio uscire una sera a cena con una persona a cui tengo e offrirle un'ottima in un bel ristorante torinese, in questo momento ho l'imbarazzo della scelta. E ne ho veramente tanti, e quindi probabilmente, come giustamente dicevi tu, forse Piazza della Repubblica, forse la nuvola di Fuxas non sono nemmeno il posto più indicato per farlo, dovendo scegliere.
Ma poi in questi anni ho visto aprire e chiudere gli esperimenti più diversificati, e anche nella fascia di prezzo basso ma con una pretesa di qualità. Ho visto tanti ristorantini monotema, che probabilmente si mantengono grazie al monotema, che però poi dopo un po' spariscono, eccetera eccetera. Quindi insomma un tentativo di inseguire Milano ma senza riuscirci troppo bene. Ma torniamo invece a Porta Palazzo. Ecco, Porta Palazzo a questo punto, se Mercato Centrale ha fatto flop, questo può rappresentare una battuta d'arresto rispetto ai processi di gentrificazione in atto. Due anni fa si parlava della rinascita del mercato del pesce, con tanto di ristorante di lusso annesso. Come stanno le cose adesso?
Ottima domanda. Da un lato, evidentemente molti dei processi più pesanti, più radicali su Porta Palazzo sono comunque stati portati a compimento. L'allontanamento di quello che ha chiamato in maniera di nuovo denigratoria il SUC, la trasformazione di Como, insomma, dell'ex caserma dei pompieri, gli investimenti di Compagnia di San Paolo e la trasformazione dello spazio di Gallina e sopra Gallina, l'area del pesce, come dire, molti interventi grossi sono stati comunque portati a casa. Ovviamente, insomma, l'ho per scontato, ma lo sgombero dell'asilo e tutta una serie di realtà che erano un po' troppo vicine a un'area su cui ci sono degli investimenti molto importanti, l'arrivo di Student Hotel nell'area di Ponte Mosca. Allora, tante cose grosse, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista della valorizzazione economica, sono già state portate avanti. Quindi, da questo punto di vista, quel tipo di gentrification là, nella misura in cui allontana, ecco, attività, presenze sia marginali che fastidiose, quella è stata già portata a casa. Ora, quello che non è chiaro è cosa viene dopo, perché nella speranza di questa miriade di interventi c'era un arrivo di clientela, di residenti e di attività nuove. Quello che in realtà in questo momento non sta succedendo, a parte Combo che è arrivato, Student Hotel probabilmente arriverà, ma io non metterei 50 euro sul tavolo, ecco, su questa.
È arrivato un messaggio, qualcuno diceva pare che inizierà a primavera, questa è la domanda, però in effetti finché lo comincia
vediamo soprattutto se ci sono delle penali su quei contratti, vediamo, perché la situazione secondo me è molto più fluida di quanto ce la immaginiamo. Però ripeto, tutto quello che doveva accadere al momento in realtà non è accaduto. Abbiamo i Gersi, San Pietro in Vincoli, adesso vogliono rimetterci finalmente un bel parcheggio, così siamo tutti contenti.
Ce l'hanno messo.
Ecco, fantastico. Però voglio dire, di sicuro quel parcheggio lì non è la soluzione ambientale che va verso la riqualificazione, e né che porta nuove attività, nuovi abitanti. Come dire, è un accettare il fatto che si era provato di fare qualcosa e non ci si è riusciti. Quindi,
tra l'altro, a proposito di parcheggi, faccio notare che il parcheggio sotterraneo di Mercato Centrale, non essendo dedicato in maniera specifica a chi ci va, viene usato da chiunque, è spesso strapieno, perché da quelle parti trovare parcheggio è un'impresa, e ogni tanto non funzionano gli ingressi e le uscite. Quindi una parentesi curiosa rispetto ad una struttura di servizio che sarebbe stata importante, no, per questi signori, invece non ha funzionato. Scusa la parentesi, prosegui pure.
No, questo per dire che secondo me è una lezione importante che ci dovremmo portare tutti a casa di questi due anni, in generale, in assoluto, ma anche della questione Porta Palazzo e Mercato Centrale, è che il futuro davvero non è mai realmente scritto. Ci sono delle cose che possono accadere, e molte delle cose che stanno accadendo sono problematiche. Io non sono un fan della crisi economica che sta distruggendo questa città, sono molto preoccupato di quello che succede a Torino, di quello che non succede soprattutto a Torino. Però detto questo...
Scusa se ti interrompo, ma mi sembra importante. Ci scrive quello che ci aveva già scritto prima sull'inizio a primavera, che abbiano già affidato l'incarico per il piano sicurezza del cantiere. Quindi questo è qualcosa in più, direi.
Va bene, no, è interessante, ringrazio chi ha dato questa comunicazione, è interessante allora vedere se Student Hotel partirà, che quella zona lì abbia degli interessi economici enormi, questo è evidente. Però ripeto, per esempio Student Hotel magari parte, ma magari poi la clientela che dovrebbe riempire Student Hotel non è così ampia come Student Hotel si era immaginato, così come Combo non mi risulta che stia andando esattamente bene come si aspettavano all'inizio, perché questa massa di backpackers, di utilizzatori dell'ostello chic a Torino non c'è arrivata. Quindi la lezione che dovremmo portare a casa è che il futuro non è realmente scritto, che le crisi hanno moltissime facce, ma che paradossalmente, visto che i poveri più di tanto poveri non possono diventare, cioè sono, la povertà è rigida oltre un certo livello, poi rimangono, sono lì e agiscono in qualche misura, no? Anche come argine contro i tentativi di gentrification, e molto turnover che si immaginava arrivasse come residenti e attività non c'è potuto arrivare. Quindi io questo la prendo, insomma, con beneficio di inventario, ma la prendo anche come un'opzione possibile. Non è detto che molti dei sogni che avevano avuto le amministrazioni precedenti si avverino.
È arrivato anche un altro messaggio, credo ironico, di un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: ma il grande volano delle Olimpiadi nelle Valli Olimpiche non è stato un rilancio della città? Forse Chiamparino e la sua ciurma hanno mentito. Beh, credo che sia, lo sappiamo tutti che hanno mentito e clamorosamente, e che le cose non sono andate affatto così, anzi quello che resta delle Valli Olimpiche è un vero sfascio a cielo aperto, per non parlare del riutilizzo delle strutture che erano state costruite all'epoca. Ecco, quindi, volendo arrivare a una provvisoria conclusione di questa nostra chiacchierata, cosa possiamo dire? Che lo spazio per la resistenza, ma anche per la riappropriazione degli spazi all'interno di questo quartiere, in qualche misura si apre e potrebbe essere occasione per ridefinirlo.
Sì, e secondo me la lezione che dovremmo imparare è che lo spazio per la resistenza ovviamente passa anche per la militanza, passa anche per la critica, però passa in maniera molto forte, molto incisiva, perché molto silenziosa in realtà, attraverso l'uso, cioè usando in maniera difforme, diversa, alternativa, gli spazi che sono stati pensati solamente con una funzione, ma con altre funzioni, e questa cosa cambia le vicende. Cioè, io ripeto, può sembrare secondario, ma la popolazione che senza grandi finalità politiche, ma con in maniera corretta, aperta, testarda, tutti i giorni si va a prendere il caffè, si paga il suo caffè, si sta seduta ai tavolini di Mercato Centrale, e quella popolazione là ha fatto una cosa sacrosanta, un diritto tra l'altro, si è appropriata di uno spazio pubblico e lo usa come meglio crede. In questa maniera però ha dimostrato che anche delle persone con portafogli diversi, meno pesanti o in certi casi leggerissimi, possono stare. E se si sta in tanti, se si usa in tanti, l'uso viene definito da chi ci sta. Questa secondo me è una lezione cruciale.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Ringrazio a te, ringrazio gli ascoltatori e ascoltatrici e sicuramente alla prossima.
Ciao.
Ciao.